cucciolo di radio. È radiazione.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Assalti frontali, quello che vedo è vero, meglio tra notte e fuoco vivo.
Bisogna essere pazzi, perché quello che vedo è vero,
meglio tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci, di carezze, e di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione.
Vado in giro nella notte, mi consumo nel fuoco e poco a poco tutto torna se mi do uno scopo. Il mio sangue pompa, sangue di lupo. Andrò il creatore giovane o ricco. Assalti frontali,
quello che vedo è vero, meglio tra notte e fuoco vivo.
Bisogna essere pazzi, perché quello che vedo è vero,
meglio tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci, di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione.
Vado in giro nella notte, mi consumo nel fuoco e poco a poco tutto torna se mi do uno scopo. Il mio sangue pompa, sangue di lupo. Andrò il creatore giovane o ricco. Come un sopravvissuto il mio l'avrò, perché spingo su un'idea. E il mio cane chiama, come chiama nei muezzina la moschea. Assalti e nazione, amore. E tu sei ancora nella notte dell'indecisione. Arriveremo dove il buio finisce. Nessuno capirà quello che ancora ci unisce. Lealtà non si ha se non si dà. Anche se qualcosa dentro dice che qualcosa fuori non va. Adesso notte spingimi lontano. Quello che era sogno diventerà destino. Col cane vado in giro a studiare il da fare. Il modello di imprenditore è rapinatore. È buio nel paese, nell'ordine borghese. Signori, con stipendi da 20 milioni al mese. E gente onesta spinge pani di fumo per le bollette, per immaginare un futuro.
Bisogna essere pazzi,
pazzi. Quello che vede è vero, meglio tra notte e fuoco vivo.
Bisogna essere pazzi, perché quello che vede è vero,
meglio tra notte e fuoco. Voglia di pezzo in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci, di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di avere un'altra occasione.
Troverà per me sempre più stima. Gli altri mi colpiscono come non ho mai provato prima. Merde, nella notte delle insicurezze mi metterò alla prova per sentirmi viva. Colpita in faccia ora, lividi viola. Io non mi nascondo, la paura di uscire da sola. Ma mettiti in fila, impara ad ascoltare prima la mia parola. Non sono proprietà, sono sì ora. Risparmia i pezzi, idiota. Sai che la mia storia è appena cominciata dalla fine. Va tutto bene, se ho documenti falsi per partire. È un'emozione, non mi abituo a dormire. Trovassi amore e protezione, davvero. Nella notte delle strade che cammino, sarei rilassata e non avresti l'odio che respiro. Sul filo continuo, tra notte e fuoco vivo. Sono decisa, nella mia strada la prudenza è già finita. Dolore di un momento mi darà la forza che stavo aspettando.
Bisogna essere pazzi,
pazzi.
Quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco vivo.
Bisogna essere pazzi,
quello che vedo è vero, e io tra notte e fuoco vivo.
Voglia di pezzi in mano, più caricatore pieno. Voglia di baci, di carezze, di mentirmi questa volta almeno. Voglia di un'alba che viene, voglia di un'altra occasione.
1914. E siamo a giovedì 21 maggio 2015 con una sigla,
sì,
che non è la nostra.
Non è una sigla d'ordinanza, si suol
non,
dire.
No, il
perché abbiamo qualche problema.
Chiaramente Lucky alla fine della trasmissione, perché adesso eravamo un po' tutti confusi, bisognava mettere le musiche, insomma. Bisognava capirci qualcosa e vabbè.
No, abbiamo tentato
ci siamo
di
capirci affidati.
Qualcosa, ci stiamo avvalendo appunto di una collaborazione
imprevista.
Imprevista che sta cercando di risolvere questo inghippo del nostro
di cavi.
Esatto, di cavi
e di
musiche,
PC, eccetera, quindi ci siamo accontentati, bella sì. Comunque degli assalti frontali, ma chiaramente alla fine della trasmissione
forse ce la faremo
ci darai no. il no, ma scusa, cogliamo l'occasione.
No, cioè che c'è questo,
e
questo...
sentiremo le abilità canore, esatto, di Lucky.
No, non penso.
Tapum, no, ce lo puoi cantare, no?
No, dai, non ci riesco.
Non ce la facciamo.
No, esatto, no, aspettiamo che il nostro tecnico, anche un po' alieno, perché veramente mi sembra un alieno con quegli occhiali da tipo da extraterrestre.
Occhiali stenopeici sono.
Sì, sì, stenopeici, veramente.
Uno degli effetti, ma è veramente, più ma no, con sì, le lucine. No,
esatto, ma trovarselo, penso, all'improvviso nel buio con questi occhiali, penso che uno possa anche avere un principio di infarto.
Sì, anche perché al buio con questi occhiali non ci vedi niente.
Esatto,
e quindi...
ti vedi queste due,
no,
lucine.
Beh, con le lucine in effetti,
no, comunque
qualcosa
speriamo
ci vedi.
Che il nostro tecnico che sta si sta prodigando appunto per riuscire a ridarci le sigle, anche perché penso che dopo le Amazzoni avranno gli stessi problemi, quindi sarà una sequenza.
No, 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 non ti preoccupare per le Amazzoni, c'è una loro cartella salvata.
Ah,
siamo noi senza, perché
i,
come,
senza
come
Dio.
Al solito, no? Ci stiamo avvicinando all'anniversario.
Sì, quindi siamo come le Regio delle... Esercito, che andate, esatto, in guerra, non avevano.
No,
esatto, giusto. Ci stiamo, ci stiamo appunto immedesimando in,
sì,
questo.
Tra un po' saremo nel fango,
esatto.
L'ho capita.
Beh, la pioggia l'abbiamo già presa, perlomeno io l'ho presa.
Sì, un po' anche noi. Ma spero anche tutti quelli che stasera andranno a fare le manifestazioni contro i più deboli e si ritroveranno belli nel fango, perché non ho ad augurargli di meglio. Perché sarebbe oggi anche una giornata interessante per i nostri ascoltatori, perché non sentiranno parlare come al solito me e no, invece leggere te. Ma dovremmo avere in diretta, ormai usiamo il condizionale, Marco Rossi, che è l'autore del libro Gli ammutinati delle trincee, dalla guerra di Libia al primo conflitto mondiale.
Esatto.
E quindi avremo modo di parlare un po' anche con lui e sentire la sua versione. Noi di questo libro abbiamo letto alcuni stralci e ci prepareremo, comunque lo diremo anche in diretta dopo, si sta preparando anche una seconda edizione, quindi magari lo inviteremo,
sì,
a Padova anche per presentarla questa seconda edizione, o lo riascolteremo in diretta, adesso vedremo quali opzioni scegliere. Ed è una storia interessante, perché noi dalla prossima settimana, pur avendo altri collegamenti, inizieremo con Carlo Salsa e la sua esperienza diretta nelle trincee, quindi ci sarà,
sì,
di sicuro questo passaggio, e noi arriveremo, torneremo ad essere in trincea come abbiamo fatto con Remark, con chi la guerra l'ha combattuta in trincea. Quindi sì, anche con gli episodi di insubordinazione, di ribellione, tutto quello che ci può raccontare Salsa, ma fondamentalmente quelli che sono andati, si sono fatti massacrare, hanno massacrato e morta lì. E questo aspetto della guerra, che nessuno ci racconta perché è stato antipatriottico per eccellenza, cioè tutti quelli che la guerra l'hanno invece contestata sin da subito, che non hanno partecipato, i disertori, sì, arriviamo anche ai fucilati, chi si è macchiato di insubordinazione,
sì, appunto, dopo
chi
penso
si è ribellato,
che Marco ci riferirà di questo fatto,
sì,
che tutti quanti omettono durante le varie manifestazioni, che appunto sono stracariche di retorica, come ben dici tu, mentre noi non vogliamo dare voce, come daremo voce a Ortis, come daremo voce ai fanti della Catanzaro, e come appunto Marco Rossi ci narrerà di quelle maledette decimazioni che avvennero soprattutto nel 17, perché,
sì, perché
ormai
abbiamo sentito gli appelli per esempio a riabilitare i fucilati, però già lo dicevamo con Daniele Barbieri, un po' calato dall'alto, un po' questa riabilitazione, che pare che questi fucilati tutto sommato siano morti anche loro per la patria tanto quanto gli altri. Allora, noi dopo la testimonianza di Remark abbiamo già un vago sentore che chi è morto in trincea non sia poi in fin dei conti morto per la patria, nel senso che poi in bocca,
no,
non aveva proprio sta parola.
Sì, no, difatti non è che fossero proprio entusiasti. Cioè,
essere dove erano.
Esatto, loro preferivano, come abbiamo sentito nel libro di Remark, la loro preoccupazione era che non piovesse, perché non potevano mettere il tetto, il fieno a tetto, praticamente fare i covoni, come li chiamiamo noi. Non potevano, avevano paura, non sapevano come la moglie andava avanti a condurre la fattoria finché loro erano lontani, per la famiglia. e difatti ci fu anche chi prese e tentò la fuga del fronte.
Sì, la fuga folle, tra l'altro, esatto. Perché chi l'ha fatta pianificata, forse qualcuno ha avuto anche successo. E però quando poi ti è, quello che se ha preso la follia chi invece è rimasto in trincea, immaginati chi si è ribellato ed è stato fucilato. Tutto aveva in testa tranne che la salvezza della patria.
No, l'unica salvezza che aveva in testa era la sua
e magari anche quella di tutti gli altri, che gli stava a dire: oh ragazzi, questa è una follia, vediamo tirarcene fuori prima il possibile.
Sì, sì, no, ma difatti purtroppo tanti se ne accorsero dopo essere andati via trionfalmente, e lì diventò invece appunto l'ultima, per tanti fu l'ultima marcia, l'ultimo saluto, l'ultima visita dei propri familiari, della ragazza, della madre, comunque appunto, perché tanti dopo appunto restarono lì per sempre dentro una fossa comune.
E quindi ci sembrava giusto adesso fare questo ricordo a chi la guerra l'ha combattuta, nel senso che ha combattuto la guerra. E visto che poi appunto ci ritroveremo invece in compagnia di chi è stato a combatterla, nel senso che c'è morto e ha ucciso, perché poi anche questo aspetto forse ogni tanto sarebbe bello ricordare, come Remarque, e poi sentiremo Salsa, ma ci abbia ogni tanto fatto venire il dubbio che fosse un omicidio seriale quello che è stato portato a fare il soldato in trincea durante la prima guerra mondiale, soprattutto là quando si rendeva conto che stava sparando a un proprio simile, ma proprio, sì, difatti, un proprio simile in tutti i sensi, sì, non difatti, un essere umano vagamente, cioè proprio stessa classe, stessa vita, stesse difficoltà, stessa situazione, differente lingua e differente paese di nascita, toh.
Sì, ma però era sempre un essere umano come lui, anche se parlava un'altra lingua, come si suol dire, però e comunque si trovava nelle stesse sue condizioni, appunto era un proletario, come dicevano i nostri reduci che venivano a casa dalla prima guerra mondiale, e venivano a casa con un bagaglio di tristezza innanzitutto, ma anche di risveglio di coscienza, di classe, dire che è ora di volgere le armi da un'altra parte. Hanno capito che il vero nemico era un altro.
E invece tu pensa, subito dopo abbiamo l'ascesa di fascismo, nazismo, e poi la preparazione di quella che è stata la seconda guerra mondiale, di cui comunque su radiazione.info avete anche la trasmissione Memoria Resistente il mercoledì, sempre con la voce di Lucky, che ricorda per bene cosa è stata anche la seconda guerra mondiale. Quindi io direi che anche magari con uno stacchetto musicale, mi sembra che abbiamo giusto gli assalti frontali, no, in realtà potremmo anche trovare qualcos'altro, ma al momento io vedo solo gli assalti frontali qui pronti, quindi con uno stacchetto di assalti frontali, il tempo dell'attesa, ricordo come sigla abbiamo ascoltato Notte Fuoco, ci mettiamo in collegamento con Marco Rossi e quindi vedremo di non fare gli stessi errori della settimana scorsa e riuscire a sentirlo in diretta. Quindi breve stacchetto musicale quando sono le 19 quasi, no, le 18:58 di giovedì 21 maggio 2015, questa è la trasmissione 1914, voi siete su radiazione.info fino alle 19:45 la trasmissione in diretta e poi a seguire l'altra programmazione di Radiazione, ma ne parleremo dopo. Quindi stacchetto musicale, assalti frontali, il tempo dell'attesa.
Salvami sorella, saggezza mia stella, dammi la pazienza di un fratello in cella, fammi uomo che se deve non si muove, mastica per bene un dolore, dolce miele, sangue nella neve, fammi freddo come la vendetta, un po' di ordine nel caos di una città perfetta, qui nessuno scrive più, nessuno sogna più, se non di non morire di HIV, senza mamma né papà chi avrà a cuore la comunità, come le pantere nere tanto tempo fa. Sto sotto, apro gli occhi di botto, un sogno ricorrente di ammazzare un poliziotto. Salva le dal lietitore, dal tormento di un errore, di ogni chilo, le
mille cammino, cura di chi mi è vicino, mi affido. Ho già perduto molti pezzi in giro, quello che è follia impazzita per te è la mia storia preferita, la mia carica omicida. Ora scendi come scende la sera, piano, nera, seria, prima maniera, come chi si assume la sua responsabilità intera. Un piede nel vento, duro alla catena, frequentando bassi fondi, devo dare di più, studiare di più,
allenare il mio cervello a stare molto più su.
Dove perdo si muove la lancetta, il contrappasso aspetta, punisce chi ha fretta.
Cadaveri galleggiano sui fiumi, si vedono passare.
Allora, sto sfumando la musica per chi è in ascolto. Dovrebbe essere rimasto in diretta se tutto va bene. Anche, ma mi stanno sentendo? Sì. Marco Rossi, autore di Gli ammutinati delle trincee. Ci siamo?
Sì, ci sono.
Oh, ciao Marco, benvenuto ciao. A 1914.
Ciao, oh. Ciao, ciao, ciao.
Abbiamo brevemente introdotto il fatto che tu nel tuo libro ci parli di esperienze e di vite che normalmente non vengono trasmesse, non vengono ricordate, probabilmente non sono un ricordo così patriottico da essere tramandato e quindi parli di una cosa poco conosciuta. E se hai voglia di darci un'idea generale anche di come mai ti sei interessato di questo, come mai lo hai scritto, vuoi introdurcelo?
Sì, innanzitutto ciao a tutte e a tutti. Sì, io non sono uno storico di professione, tutt'altro, sono uno storico per passione personale, per curiosità e ovviamente anche con una qualche valenza di tipo militante, di tipo politico. Però spero di fare, quando faccio ricerca, spero di sempre di fare ricerca storica seria, insomma, per quanto mi è possibile, secondo le mie capacità. Però devo dire che è un interesse che viene da lontano, penso dall'incontro con un protagonista che era mio nonno, semplicemente, che in qualche modo mi dava, fin da quando ero ragazzo, mi dava la possibilità di vedere l'altra guerra o almeno una delle tante guerre che sono state combattute durante appunto la famosa 15-18. E io partirei proprio da questa testimonianza, perché alla fine, anche se non è mio nonno che può parlare, in qualche modo posso farlo io, anche perché raccontava...
Marco, ma... Sì, scusa, una domanda. Ma tuo nonno dove ha combattuto, dove era in linea durante la Prima Guerra Mondiale, dato che ti ha lasciato la testimonianza, che mi sembra anche abbastanza... una testimonianza abbastanza buona, perché lo ricordi bene da come dici...
Certo, certo, però vi racconto. Lui ha combattuto sul fronte orientale, quindi ricordo che mi parlava della Bainzizza, quindi tutta quella parte a ridosso appunto dell'Isonzo, nella parte appunto, una delle zone caldissime del fronte, probabilmente uno dei tanti carnai, forse il carnaio principale. Però è interessante raccontare un attimo, innanzitutto la figura di mio nonno. Mio nonno era un operaio, io sono toscano, mio nonno era fiorentino, era un operaio che normalmente durante la sua vita ogni mattina si alzava, prendeva la sua bicicletta per arrivare in fabbrica, si faceva 15 chilometri, 8, 9, 10 ore di lavoro in fabbrica, poi tornava la sera a casa di nuovo in bicicletta. Viene chiamato appunto dal re esercito e ovviamente deve presentarsi, nonostante le sue convinzioni socialiste. Non era un militante politico stretto, però era una persona con delle idee socialiste sicuramente ben precise, che poi durante il conflitto tra l'altro registreranno una qualche radicalizzazione, perché appunto il contatto con la realtà della guerra è una cosa che maturerà la coscienza politica di molti lavoratori. Ecco, lui tra l'altro era giunto a un titolo di studio in qualche modo rispettabile per la media di un proletario, di un lavoratore dell'epoca. in quanto aveva studiato fino alla sesta elementare, che non era un titolo di studio da poco.
Sì, mi sembra di ricordare. Mi sembra di ricordare che gli allievi più meritevoli rifacevano un altro anno, mi sembra, una cosa del genere.
Sì, 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 qualcosa del genere mi raccontava, sì, assolutamente. E probabilmente il fatto che fosse un operaio, quindi avesse una qualche capacità tecnica precisa e un titolo di studio comunque leggermente superiore alla media.
Sapeva leggere e scrivere, che non era poco.
Sì, e fai di conto. Fa sì che non viene mandato in fanteria di linea, quindi non è la carne da macello per cui di solito normalmente erano candidati soprattutto i contadini, ma viene assegnato alle parti d'artiglieria da campagna e praticamente passerà tutta la sua esperienza bellica appunto in artiglieria. Verrà congedato addirittura nei primi mesi del 19, quindi anche il congedo verrà ben dopo l'armistizio. E niente, questo appunto è il. E tra l'altro è interessante anche cogliere un aspetto di tipo semantico. Lui in fabbrica era operaio, nel momento in cui diventa servente d'artiglieria è definibile anche come operaio d'artiglieria, quindi probabilmente c'è anche una continuità di esperienza pratica. Il lavoro della fabbrica in qualche modo si riflette sul lavoro di servente al pezzo, un lavoro che appunto consisteva nel trasportare proiettili, avvicinarli, caricarli, spostarli, inserirli nel pezzo e via di seguito. Quindi un lavoro tutto sommato che ricorda molto da vicino il lavoro della catena della fabbrica. Quindi per lui l'esperienza forse della guerra, così come per molti, non è un'esperienza totalmente diversa dall'esperienza che lui normalmente faceva, almeno a livello di attività lavorativa in fabbrica. Detto questo, una delle cose che raccontava, che mi ricollego anche, visto in una delle precedenti vostre trasmissioni, vi siete occupati degli aviatori, sempre in Alaska, no? Ecco, lui sì. Raccontava un altro pezzetto di storia, però la storia al contrario, il famoso rovescio della medaglia, e mi raccontava che i soldati e anche gli artiglieri normalmente quando venivano sorvolati da degli aerei sparavano indistintamente con i loro fucili e con i loro moschetti senza stare molto a guardare se le ali degli aerei avevano le insegne austro-ungariche o italiane.
Anche perché c'era un discorso che la bandiera ungherese era simile a quella italiana, cambiava la posizione del verde, però era simile in tutto e per tutto praticamente. So che succedeva questo, che poteva succedere.
Sì, però credo che ci fosse qualche altro elemento in più, perché poi sia dalle parole di mio nonno, sia appunto da alcune verifiche che io poi mi sono in tempi successivi timorato di seguire, è che in effetti chi volava era avvertito da molti soldati come un soggetto nemico, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza. E qui ci sono molti dati interessanti che dimostrano quanto fosse distante e diversa, abissalmente direi diversa, l'esperienza bellica che veniva fatta da chi era in trincea e che si riteneva, basta leggere le lettere, no? Si riteneva un cavernicolo, un troglodita, una persona che viveva dentro degli scavi, e chi volava. C'era effettivamente una grossa differenza. L'esperienza della guerra di trincea io non ve la sto di nuovo a raccontare, sostanzialmente era la vita dentro una fogna a cielo aperto con rifiuti, escrementi biologici di ogni genere, il contatto con la morte e con la putrefazione dei corpi, che era un'esperienza tragicamente continua. Io tra l'altro in una bella raccolta, bella in senso di significativa, di lettere, quella curata da Nicola Maranesi nel libro Avanti Sempre, io tra le tante lettere, tra le tante testimonianze, ho colto una frase che secondo me nella sua semplicità è assolutamente agghiacciante. C'è un soldato, Cesare Ermanno Bertini, che scrive: sarei per dire mi ero affiatato con i morti. Io credo che è difficile immaginare per la nostra esperienza quotidiana, attuale, un'espressione di questo genere, se non appunto cercando di immaginare quella che appunto era un'esperienza al limite, qual era quella di chi viveva in trincea, appunto, dentro una fogna con la morte all'interno della trincea, perché quando veniva sparato un colpo d'artiglieria si seppelliva i corpi che non sempre era possibile recuperare, molte volte erano a brandelli, c'era la morte nella terra di nessuno tra le due trincee, per cui era un'esperienza assolutamente al limite e ovviamente diverso da chi volava in cielo, poteva tornare alla base, poter mangiare decentemente, poter dormire non in mezzo alla melma o direttamente in mezzo all'acqua fangosa. E poi c'erano anche delle condizioni materiali molto, molto, molto diverse, molto marcate. Basti pensare che il soldo di un soldato, di un trincerista, era di 50 centesimi, compresa appunto la famosa indennità. Un tenente d'aviazione aveva una paga quotidiana, grosso modo, compresa l'indennità, che si girava tra le 14 e 15 lire. E già siamo su un altro pianeta da un punto di vista economico.
Difatti, anche perché tanti appunto ufficiali di aviazione dell'allora neonata aeronautica militare, diciamo, erano quasi tutti comunque provenienti da famiglie abbastanza abbienti.
Esatto, assolutamente. E direi addirittura l'appartenenza e provenienza nobiliare, perché Francesco Baracca apparteneva alla famiglia dell'alta borghesia romagnola, ma se si scorre l'elenco degli altri della prima guerra mondiale italiani, vediamo diversi nomi nobiliari, viene in mente un Ruffo di Calabria, ad esempio, no? Quindi, d'altra parte, anche dall'altra parte del fronte, questa era una realtà. Un nome per tutti, il Barone Rosso.
Esatto, il Barone Rosso, appunto.
Questo perché dall'aviazione si arrivava quasi sempre dall'arma della cavalleria. C'erano anche ufficiali che provenivano dai carabinieri e dall'artiglieria, ma sostanzialmente provenivano dalla cavalleria.
Che sappiamo era l'arma nobiliare.
L'arma nobiliare dell'alta borghesia. Altro elemento ovviamente di distacco e di differenza di classe assolutamente sostanziale rispetto appunto a chi nasceva nelle trincee. D'altra parte, ulteriore elemento che va sottolineato è il fatto che l'incontro, scontro tra chi era in cielo e chi era in terra avveniva nel peggior modo possibile, perché se in cielo in qualche modo, seppur mitizzate, c'erano delle famose regole cavalleresche che i piloti, almeno nei primi tempi, cercavano di rispettare indipendentemente appunto dalla nazionalità, quando invece c'era da scontrarsi, o meglio da mitragliare a volo radente le trincee, ovviamente non c'erano regole cavalleresche, c'era solo
ad ammazzare
il tiro al bersaglio per le trincee, che era pochissimo difeso da un punto di vista antiaereo.
Sì, difatti non c'erano molte artiglierie contraeree al momento, perché comunque
a parte qualche mitragliatrice e appunto chi sparava,
c'erano dei pezzi da 75 montati su delle ruote, anche addirittura proprio
esatto, per farli girare. Comunque, tutte queste cose qua, tutti questi elementi qua, sono già significativi, perché dicono qualcosa. Anche la stessa immagine del pilota è molto diversa rispetto a quella del Fante nei cosiddetti media dell'epoca, no? La figura del pilota, non lo dico io, ci sono stati storici che hanno fatto del lavoro a riguardo, viene presentata all'opinione pubblica con addirittura copertine dedicate ai piloti, come un mix tra il campione sportivo e l'attore, il bello attore, insomma, no? l'uomo di spettacolo, quando invece appunto sappiamo che per i Fanti non c'era neppure il nome nel momento in cui morivano le trincee.
Sì, difatti mi sovviene la lapide che c'è a Re di Puglia, con scritto: non importa chi io sia, grida al vento Fante, esatto, d'Italia, e sarò contento. È piena di retorica, esatto, però è quella alla fin fine.
Che non gliel'hanno chiesto, sai, quando l'hanno scritta.
Non saprei, ma suppongo il periodo fascista, grosso modo.
Sì, Re di Puglia, Re di Puglia è stato fatto in pieno periodo fascista. Adesso non so, tu sei qua a Padova, scusa, ti chiedo la domanda.
No, non sono a Padova.
Ecco, perché adesso di fatti ci sono appunto i fascisti di, penso, Forza Nuova, che stanno appunto mettendo di manifesti con riprendiamoci Risorgimento, con la scritta presente, quel presente è quello di Re di Puglia, cioè vanno a pescare quell'enorme cimitero di proletari morti cioè sotto il capitalismo, e loro se ne appropriano per far vedere chissà cosa.
Ma è significativo, quando è stato inaugurato Re di Puglia da Mussolini nella stessa giornata era stato a firmare le leggi razziali, che poi erano premessa per la Seconda Guerra Mondiale, quindi laddove andava a fare la presenza davanti ai caduti, ecco, si preparava a farne altrettanti.
E aggiungerei altre due cose, appunto, per raccontare questo pezzo di guerra che appunto mio nonno riraccontava, no? Io ho scoperto, ad esempio, la sponsorizzazione di alcune industrie rispetto agli assi della reazione. Ho trovato su un giornale dell'epoca una specie di premio che veniva messo a disposizione dalla Pirelli, ed era sostanzioso, si trattava di 20.000 lire dell'epoca, rapportate appunto ai 50 centesimi di paga che non era versante, erano riservati come premio agli assi dell'aviazione che si distinguevano appunto nelle loro azioni. Poi vabbè, ovviamente c'è sempre il pericolo che il racconto di un reduce in qualche modo possa essere mitizzato, per cui io ho cercato abbastanza, direi disperatamente, dei riscontri, appunto, testimonianze di mio nonno non parlava molto volentieri della guerra, però sono più che certo che quando raccontava non si inventava le frottole. E alla fine un riscontro io l'ho trovato in una lettera scritta da un pilota nel giugno del 1915. Questa lettera l'ho trovata tra l'altro in un testo che riguarda la storia dell'aviazione, quindi niente di strano. Ecco, il brano, secondo me, interessante di questa lettera, che dice questa verità, è la seguente. Questo tenente, gli iniziali sono VG, scrive: «La guerra dall'alto è straordinariamente bella ed emozionante. Sei veduto da tutti, tutti ti tirano addosso. non dice che il nemico ci sta sparando, tutti si tirano addosso. Secondo me è l'allusione più interessante che io ho trovato, appunto, come riscontro alla testimonianza di mio nonno, e credo, insomma, di avergli, insomma, regalato un piccolo francobollo utile per inquadrare appunto questo aspetto della guerra dentro la guerra, perché è quello che io ho cercato in qualche modo di far emergere, appunto, quando ho delle presentazioni, appunto, in seminari, questo aspetto qua, che la prima guerra mondiale è la risultanza ed è al proprio interno a molti conflitti, delle molte guerre, conflitti di classe, conflitti anche di genere, perché ad esempio si parla appunto spesso delle violenze, degli stupri subite dalle donne nelle zone occupate degli austro-ungarici,
specialmente nel Piave, nelle retrovie del Piave.
Esatto. Poi però si scoprono anche delle lettere, cioè una lettera in cui si parla di stupri compiuti da soldati italiani nei confronti di donne italiane, quindi anche questa è un'altra guerra all'interno della guerra, così come un'altra guerra, quella che viene combattuta non al fronte, ma nelle città, nei centri urbani, nelle campagne, dove appunto c'è il sommarsi di una quantità di contraddizioni molto molto forti, e scoppiano rivolte, insurrezioni. Basti pensare, insomma, una per tutti, la rivolta di Torino dell'agosto del 1917, che è una vera e propria insurrezione che coinvolge gran parte della città. Ci sono barricate, ci sono assalti, c'è una repressione molto feroce, si parla minimo di una cinquantina di morti, ci sono scioperi, ci sono le donne in prima fila che si guidano, inevitabilmente sono loro in prima fila, perché sono loro in gran parte quelle che hanno in mano la situazione, perché gli uomini, a parte gli operai militarizzati, gli altri sono tutti al fronte, sono tutti in guerra.
Perché
come anche questo significativo, direi, no?
Mi pare che fu la stessa cosa, era appunto per le restrizioni alimentari, comunque, perché comunque tutto quanto doveva andare al fronte, quindi si depauperava le riserve comunque per i civili, che fu la stessa cosa che successe durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, è chiaro che poi appunto sia perché appunto era conseguenziale, no? La miseria è dovuta al fatto appunto che c'è la guerra, quindi c'era anche un veloce passaggio di rivendicazione, diciamo, dal vogliamo il pane ad abbasso la guerra, il passo era rapidissimo. D'altra parte sono gli stessi rapporti di stesura che testimoniano questo, così come viene registrata la presenza di elementi, soggetti, strutture, diciamo, del movimento operaio progressivo, quindi i volantini che circolarono, stampa clandestina che in qualche modo si diffondeva anche nei quartieri, militanti che erano rimasti a lavorare nelle fabbriche come militarizzati, oppure in qualche modo non erano partiti per la guerra, e sono attivi in questo tipo di situazione.
Sì, di
fatto. Ed è un'altra faccia della guerra.
Sì, perché di fatto. Difatti, come dicevo nei primi entri della trasmissione, specialmente nell'altopiano di Asiago, dove, come sai, tanti dell'altopiano emigrarono prima ancora dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e andavano per le Germanie, come dicevano loro, e non venivano a casa solo con i Kreuzer o la moneta dell'epoca, ma venivano a casa anche dopo aver letto il manifesto del Partito Comunista.
Sicuramente. Comunque appunto sono aspetti di un conflitto che vede appunto al proprio interno diversi conflitti.
Diversi conflitti, ma questo è molto interessante, quindi è la tesi, diciamo, che stai cercando di tirar fuori nel tuo libro, se non ho capito male. Io volevo chiederti, oggi, quindi da quando hai iniziato questa ricerca, quanto è stato facile o difficile trovare informazioni, documenti, testimonianze di queste guerre nella guerra, cioè di questo che ci stai raccontando?
Allora, la prima edizione del libro è stata molto molto rapida, perché avevo dei tempi, delle scadenze veramente dannate, per cui già molte cose nel libro non erano entrate per motivi editoriali, per motivi di tempo. Infatti sto curando la seconda edizione, che dovrebbe uscire dopo l'estate, ben più ricca e documentata. Nel frattempo ho trovato molte altre cose, sono uscite diverse ricerche interessanti, e poi anche avendo la possibilità di girare, di parlare, saltano sempre fuori appunto delle cose che uno ovviamente non sa, oppure in qualche modo fomentano la curiosità e la voglia appunto di approfondirle. E quindi la possibilità di lavorare ancora su questo piano esiste, appunto. Per fortuna io sto riscontrando, io sto facendo diverse presentazioni in giro per l'Italia, devo dire che c'è un buon interesse, almeno alcuni settori, c'è un buon interesse di capire effettivamente questi aspetti di solito sottaciuti dalla cosiddetta storiografia ufficiale, per non parlare appunto di quello che a livello istituzionale ci stanno in qualche modo offrendo televisioni, giornali, in cui raramente in qualche modo si entra in queste questioni, insomma, del grosso dissenso, del grosso antagonismo di classe all'interno appunto di quello che è stato il grande conflitto. E anche a livello storico non sono moltissimi quelli che hanno lavorato seriamente su questo piano. Io ad esempio, credo una delle intuizioni più interessanti che ho trovato appunto in tanti, libri è quello della, Giovanna Procacci, che mette in discussione tutta la mitologia, tutta la retorica sul fatto che la guerra in qualche modo sia stata utile per il popolo italiano a trovare, ritrovare una propria identità, una propria unità, addirittura possibilità di imparare appunto una lingua comune, un italiano che fino a quel momento in realtà era spezzettato in mille dialetti.
Sì, tutti parlavano molta dialetto.
Sì. molta retorica, tra cui in realtà c'è un'altra realtà. C'è una bella frase che fotografa esattamente, capovolge esattamente questa visione, la leggo proprio, era scritta da, Giovanna Procacci, che riferendosi appunto, non negando i rapporti umani, solidali che si costruiscono all'interno delle trincee tra soldati provenienti da zone d'Italia assolutamente lontani che parlano ovviamente dialetti diversi, ma il segno è molto diverso da quello nazional-patriottico con cui appunto dal, fascismo ad oggi si vuole in qualche modo ammantare questo incontro. E Giovanna Procacci scrive: fu una solidarietà e muta comprensione nata e cresciuta non per lo Stato, come vorrebbe la letteratura patriottica, ma contro di esso, anzi proprio sorta a causa dell'ostilità che accomunava tutte le popolazioni d'Italia nell'odio verso chi era responsabile della guerra e della sua condotta. Quindi ha avuto, secondo me, la lucidità di cogliere proprio questo aspetto di contraddizione molto forte che di solito viene, annullato da una visione unitaria, ammantata dal, solito tricolore che copre ogni vergogna ed ogni, tragedia, insomma, sostanzialmente. E, questo è insomma sostanzialmente il filo che ho cercato di seguire e che continuo a seguire, perché è un interesse autentico, forte, anche perché nessuno mi paga per fare ricerche o per pubblicare un libro.
E quindi tu, scusa se ti interrompo Marco, stai avendo allora un'esperienza un po' particolare, perché se stai presentando una storia che non è stata raccontata e che dice cose che normalmente non si studiano, non si leggono, non si sentono, hai anche un'idea di, delle reazioni. Hai detto prima che nelle presentazioni stai riscontrando interesse. E, secondo te quanto, cioè, qual è il, anche, quali sono anche altri tipi di reazioni e soprattutto azioni che nascono da questa nuova conoscenza, tra virgolette nuova, perché poi magari un'intuizione che le cose fossero così l'abbiamo avuta tutti, però sentirtelo dire è verificato anche da, documenti e testimonianze, magari è un'altra cosa.
Io per primo sono debitore di tante altre ricerche, di tanti altri saggi che magari parzialmente offrono degli spaccati assolutamente interessanti. Io ho riscontrato innanzitutto un interesse da parte di chi magari non è più giovanissimo, che ha avuto appunto come me il nonno, addirittura il padre, testimone, protagonista di questi fatti, e che ha la possibilità magari all'interno della presentazione di un dibattito di raccontare il suo francobollo, così come io ho raccontato. Io inizio sempre parlando di mio nonno e altri parlano a seguire dell'esperienza di parenti più o meno vicini, e non sono storie inutili o ripetitive, perché ogni storia ha una sua unicità, una sua ricchezza anche di vissuto umano, per cui in qualche modo uno scopre appunto anche cose che non avrebbe immaginato oppure che aveva soltanto sospettato. E c'è l'interesse anche appunto di cercare di in qualche modo contrastare quella che è appunto la visione diciamo istituzionale della guerra, per cui si mette in discussione la toponomastica delle città con tutte le strade e le piazze dedicate a, ai generali, a, alle battaglie, a, appunto generali con responsabilità di crimini e di fucilazioni inumane, incredibili. Tra l'altro, ad esempio a Bassano del Grappa, in questo fine settimana, verrà messo in discussione pubblicamente con un presidio il monumento dedicato al generale Giardino, un monumento che incombe sulla città. Ecco, il generale Giardino, oltre appunto ad aver avuto un'esperienza anche coloniale, perché lui aveva fatto la guerra di Libia, e appunto è stato un generale che ha avuto un ruolo di primo piano all'interno del conflitto, è anche responsabile nella sua veste di ministro della guerra, perché nell'estate del 17 è ministro della guerra, nell'ordinare la repressione appunto dei morti di Torino. E quindi è interessante che appunto a Bassano ci sia chi mette in discussione l'esistenza di un monumento importante da tutti i punti di vista rispetto a una figura storicamente discutibile. Il monumento, tra l'altro, non a caso fu inaugurato in epoca fascista, ed è ancora lì, insomma, ecco, a testimoniare una tragedia piuttosto che vanti patriottici. E questo è uno dei tanti approcci a quello che oggi può essere il tentativo di rimettere in discussione una ricostruzione storica data ormai consolidata. Riannodare i figli della memoria, a partire anche da basso, appunto dal recupero di testimonianze, dal recupero di racconti familiari.
Anche perché, guarda, scusa ancora l'interruzione, ma dopo finito la lettura di Remarque che noi abbiamo fatto nella prima parte di 1914, a noi è parso proprio che una delle difficoltà proprio della fine del libro, che emerge alla fine, sia proprio quello di poter raccontare quello che si era vissuto. E lui lo scrive nel libro, però lo scrive nel 29 quel libro, e sembrava proprio che, così come erano stati soli in trincea, e quindi magari anche quel discorso di fratellanza contro lo Stato, di solidarietà, veniva anche semplice, ma una volta che poi tornavano, chi tornava aveva poche parole, poche immagini da poter trasmettere, tanto per l'estremo che aveva vissuto, ma anche per il tipo di immagine che intanto era passata a chi era rimasta a casa. Quindi la difficoltà anche di raccontarsi abbiamo trovato nella lettura della testimonianza di Remarque, e che invece qua sembra ritrovare un suo spazio.
Sì, sicuramente c'è questa difficoltà di raccontare, ma anche nelle lettere che uno abbiamo la possibilità di leggere, c'è una difficoltà di descrivere quello che viene vissuto in quel momento, perché è qualcosa che non ha un paragone, non ha un precedente. Non è un caso che molte volte i soldati fanno riferimento a immagini cinematografiche. Il cinema in quel periodo era agli albori, era qualcosa di straordinario, faceva vedere delle cose incredibili per le persone dell'epoca. Ecco, uno dei tentativi di rendere in qualche modo comprensibile la realtà assolutamente irreale che stavano vivendo era fare dei paragoni cinematografici. Secondo me anche questo riferimento qua non è casuale, è una realtà assolutamente fuori da un vissuto normale di un operaio, di un lavoratore, di un giovane. Anche chi aveva fatto la guerra di Libia e quindi aveva un'esperienza bellica, nel momento in cui si trova al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, si rende conto che è un'altra guerra, assolutamente un'altra guerra, un altro tipo di esperienza assolutamente totalizzante. Ci sono le macchine che hanno una predominanza sull'aspetto bellico, per cui è veramente qualcosa che avrebbe intaccato pesantemente il vissuto di ogni soldato che appunto era stato in linea. E appunto, tornando, come tutti i reduci di tutte le guerre, c'è la difficoltà di farsi credere, di essere credibili rispetto a cose che normalmente una persona non è in grado neppure di immaginare, appunto la convivenza con i cadaveri, intanto per dire una. per noi induce all'orrore, ma era un orrore che diventava un'esperienza tragicamente quotidiana. E non so.
No, allora posso farti un'altra domanda? Perché qui stiamo in addirittura ad arrivo con i tempi, sono già ai 35. Volevo chiederti, tu sei partito dalla Libia, dalla guerra in Libia, dalle guerre coloniali. Noi spesso in trasmissione abbiamo fatto questo accostamento perché molti della prima guerra mondiale venivano dalle guerre coloniali, quindi avevano avuto un'esperienza dove si sono usati gas, dove si sono fatti delle stragi di civili, anche insomma dove c'è stato uno scenario molto simile a quello che poi abbiamo vissuto con il primo conflitto. E quanto questo legame è reale o ce lo siamo magari inventati noi per quello che hai trovato tu, e quanto ha influito sulle ribellioni e sugli ammutinati, parlo, non tanto su chi poi è andato?
Ma innanzitutto c'è un filo esistenziale molto evidente, perché molti soldati, ma anche molti generali, iniziano a fare la guerra in Libia nel 1911 praticamente senza soluzione di continuità, continuano la guerra fino appunto al 18 o appunto con il congedo del 19, cioè qualcuno si fa sette anni di guerra ininterrotta. Moltissimi generali, per non dire quasi tutti, avevano iniziato la loro carriera in Libia, quindi innanzitutto c'è un filo conduttore esistenziale assolutamente forte. Poi alcuni aspetti sono già presenti, appunto le rivolte dei soldati quando c'è la chiamata, già nei paesi ci sono degli episodi di ribellione, le persone, i cittadini, i parenti, i familiari, gli amici, i compagni bloccano i treni che portano via i soscritti, sono già episodi abbastanza consistenti. Gli scontri a livello politico, conflitti a livello politico tra interventisti e anche interventisti, gli interessi economici che seppur un po' diversificati, comunque dietro ci sono comunque sempre questa continuità. È quasi una prova generale per molti aspetti la guerra di Libia, anche se appunto la prima guerra mondiale poi si svilupperà in modo assolutamente diverso e anche imprevisto per quanto riguarda le strategie militari, per cui il nesso c'è. D'altra parte alcuni storici addirittura ritengono che la guerra di Libia, l'aggressione coloniale italiana in Tripolitania e Cirenaica è in realtà la premessa del primo conflitto mondiale, perché a seguito appunto di questa guerra c'è una crisi dell'impero ottomano rispetto appunto l'area balcanica, che sarà poi appunto l'elemento esplosivo del primo conflitto mondiale. Appunto, anche da questo punto di vista bisognerebbe guardare un pochettino prima dell'attentato di Sarajevo, se si vuole cercare veramente il bando della matassa della prima guerra mondiale. Ecco, sì, sicuramente il nesso c'è, non è un caso che gli stessi soldati, basti pensare a Augusto Masetti, che appunto spara nell'ottobre del 1911 al colonnello, avrà degli imitatori anche di mira migliore durante la prima guerra mondiale. E, niente, non vorrei occuparvi ulteriormente spazio, non so.
No, anzi, io ti ho fatto questa domanda perché avevo trovato tanto impressionante il fatto che tu riporti, per esempio, l'episodio della Brigata Ancona, che nel maggio del 15, poco prima dell'entrata ufficiale in guerra dell'Italia, viene repressa nel sangue, una sua ribellione. E la cosa mi ha stupito, dico, come prima di entrare in guerra c'è già la repressione di una brigata intera perché erano deviate. E mi chiedevo se anche quella non fosse figlia di un clima che non veniva certo dal primo conflitto, ma magari ci portavamo dietro da prima.
Sì, ma sicuramente c'è un filo abbastanza stretto rispetto anche alle le modalità di rivolta e di ribellione, soprattutto anche nelle città, questi momenti appunto di ostruzionismo nelle stazioni, di rivolta dei soldati che salgono sui treni e si mettono a sparare, a urlare contro la guerra, sono modalità che poi si ripeteranno esattamente durante gli anni del conflitto. E sì, sostanzialmente questo, insomma, per cui è quasi impossibile, secondo me, studiare la prima guerra mondiale senza studiare almeno la guerra di Libia, perché addirittura le uniformi della prima guerra mondiale, che saranno i fanti, ha il suo battesimo durante la guerra di Libia. Può essere un aspetto marginale, però anche questo è un elemento che dice che è quasi la stessa guerra per certi aspetti, per certe modalità. Niente, io volevo, se abbiamo ancora due secondi, concludere sì. con due righe scritte da un soldato, un contadino toscano, perdonate se ho forse sia stato troppo toscano, ma inevitabilmente la mia partenza genitoriale risente anche poi del fatto che le ricerche poi si sviluppano nei contesti più vicini. Le due righe che volevo regalarvi sono di Giuseppe Manucci, è un contadino di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, classe 1884. Lui ha scritto in realtà un diario molto interessante, si trova anche in rete, perché uno di quei diari messi a disposizione nel sito, nel Bagno dell'Espresso, con varie testimonianze depositate presso l'archivio di Piede Santo Stefano, l'archivio nazionale della diaristica. Ecco, c'è un brano di una lettera che ovviamente non arriverà mai a casa perché verrà bloccata dalla censura militare, e Giuseppe Manetti è ben consapevole del fatto che questa lettera quasi sicuramente non arriverà a casa. E ugualmente scrive quello che pensa. Io non mi so dare ragione che l'uomo debba essere uno strumento del suo governo e deve cessare tutto nell'uomo. Poesia, amori, dovere di padre, dovere di figlio, dovere di lavoro. Per quale ragione? Chi legge purtroppo lo saprà e si rivolge evidentemente al censore e mi sentirà e ne vedrà lo scopo. Io no. Mi sembra un bel messaggio.
Sì, sì, assolutamente.
È molto bello e qua, già che ci siamo per salutarti, forse perché è anche un filo conduttore della nostra trasmissione. C'è un'iniziativa prevista per esempio domenica 24 maggio, e ce ne dai due estremi, il perché, il dove, quando è, e ci lasciamo così?
Sì, qua a Livorno è nata una piccola iniziativa, nata in modo spontaneo da persone che condividono appunto questo interesse, ma appunto anche appunto il rifiuto delle guerre, come diceva Tesagoli, le guerre degli oppressori e non le guerre degli oppressi. E mi ha fatto l'idea di celebrare al contrario il 24 maggio, portando un omaggio floreale a uno stadio presente all'interno del cimitero comunale di Livorno, ed è uno stadio che raccoglie le salme di 94 soldati austro-ungheresi, moltissimi con i nomi italiani, quindi probabilmente vengono dalle zone di Trieste e dintorni.
Sì, i cosiddetti italiani, trentini, no, la legione esatto, i trentini che comunque combattevano nei casali Jäger.
Esatto, e l'aspetto particolare è che questi 94 soldati sono morti nel campo di concentramento di Coltano, che in quel periodo esisteva, era il campo di prigionieri che esisteva tra Livorno e Pisa, quindi non sono morti neppure al fronte, ma sono morti come prigionieri. Ed è uno stadio assolutamente dimenticato, ci pare un modo importante, insomma, per rovesciare appunto la retorica che sicuramente il 24 maggio si dovrà